Grazie per l'invito rivoltomi. Comincio con un plauso e poi qualche spunto, come suol dirsi, di discussione, magari diverso. Io trovo ottimo il programma che qui ha esposto Francesco Garibaldo, in particolare per ciò che riguarda il tema delle nuove forme del lavoro, su cui tornerò alla fine, e sarebbe bello poterci anche contribuire, poi vedremo il come e le maniere. Mi ha colpito, diciamo, la chiusa del discorso di Gianni Rinaldini, che naturalmente prendo a pretesto dialettico, quando a un certo punto, giustissimamente, ha detto: vabbè, sul piano politico non dico niente, perché sennò altrimenti il quadro si fa ancora più disperato. Giudizio che io condivido, solo che non si può fare a meno di parlarne quando si parla di sociale, quando si parla di sindacato. Per questa ragione a me pare che siamo di fronte a un disegno forte, dotato di una certa organicità, mi riferisco a quello del governo Renzi, che lo distingue da quelli precedenti, anche da Berlusconi, soprattutto per la sua capacità di essere interno a un progetto che è almeno delle elite governanti europee. Renzi è un'articolazione di un disegno più vasto, sovranazionale. E uno dei punti caratterizzanti di quello che si chiama il renzismo è, secondo me, il termine di Rodotà è un po' antipatico da pronunciare, però è la disintermediazione, cioè la distruzione dei corpi intermedi all'interno della società. Dobbiamo convincerci che questo disegno non riguarda solamente il sindacato, ma riguarda tutti i corpi intermedi della società e riguarda quindi sia i corpi, diciamo così, avente funzione o avente avuta funzione politica, sia quelli avente funzione sindacale. C'è una correlazione abbastanza stretta che dovrebbe in noi fare saltare, diciamo così, alcune paratie nell'affrontare questa doppia tematica. Renzi distrugge il sistema partitico, in primo luogo distrugge il suo partito, e questo è molto evidente, ma distrugge il sistema partitico attraverso una modifica della legge elettorale che è letale. Tra non molto depositeremo i quesiti per una stagione referendaria che io mi auguro essere unitaria nella raccolta delle firme nella prossima primavera per poter arrivare al 2017 ai referendum, incentrandola da un lato contro la riforma elettorale, dall'altro sul tema del lavoro, e qui spetta a chi di dovere fornire dei quesiti che non semplicemente evitino le tagliole della Corte Costituzionale, ma che soprattutto centrino un tema che possa interessare non gli addetti ai lavori, ma larghe masse popolari, come si sarebbe detto con un linguaggio oggi desueto, cioè il mondo del lavoro come il mondo del non lavoro e la questione della scuola. Nella legge elettorale, quindi, questo è chiarissimo. Qui siamo di fronte a un'organizzazione, dicevano i sociologi negli anni Ottanta, catch all, prendi tutto, e non a un partito della nazione, essendo un'articolazione delle elite europee, in cui ogni forma di organizzazione politica e di rappresentanza politica è travolta dentro un sistema molto ben predeterminato. La stessa cosa si può dire nei confronti del sindacato. Io condivido, ho scritto anche sul manifesto, una frase che il professor Romagnoli ha inserito in un articolo sulla rivista Alternative per il Socialismo, che mi serve per dire che la potete comprare a 10 euro cada una nel tavolino, chiusa lo spot pubblicitario, in cui si dice che, insomma, il disegno è quello di cancellare il sindacato senza neppure darsi la pena di abrogarlo dal punto di vista formale. In più c'è, diciamo così, anche un'altra idea che riconnette direttamente il renzismo a quello che chiamiamo il marchionnismo, e cioè l'idea di costruire spazi di extraterritorialità e di extragiudizialità. La parte del trattato transatlantico, cosiddetto di libero scambio del TTP, che prevede una commissione di saggi nominata che dovrebbe dirimere l'eventuale contenzioso tra aziende, stati ed enti locali per impedire che i prodotti non vengano commerciati, è indicativo del fatto che si salta ogni livello che è quello classico in cui viene amministrato il diritto entro lo Stato-Nazione, cioè quello della magistratura o qualunque livello di magistratura sovranazionale, che peraltro esiste, ma esiste molto debolmente all'interno dell'Unione Europea. Cioè questa disintermediazione è un disegno molto vasto. Adesso non sto a dire che ha, diciamo così, dei suoi antenati in altri lati, in altre cose. Adesso la discussione diventerebbe di carattere storico e poco interessante. Però se il punto è questo, bisognerebbe, sia sul terreno politico, sia sul terreno istituzionale, sia sul terreno sindacale, contemporaneamente, sapendo che poi ognuno può avere più responsabilità in un campo e meno in un altro, perché ognuno è collocato dove obiettivamente sta, però combatterli contemporaneamente. Allora, da questo punto di vista, dicevo, dovrebbero saltare alcune paratie. Per esempio, già quando ero in CGIL io ero poco convinto di questa contrapposizione frontale tra livello contrattuale e livello legislativo, ancor meno ora. È vero, Renzi, come è stato scritto e detto in questi giorni, cercherà di utilizzare la dichiarazione di Squinzi, con i sindacati non c'è più niente da fare, per dire faccio io, e cercherà di utilizzare il decreto delegato sul salario minimo orario come piede di porco per far saltare il contratto collettivo nazionale di lavoro. Io però non contrapporrei a questo un'obiezione sul salario minimo orario anche per legge, che peraltro esiste in altri paesi europei, senza che questo scardini una struttura contrattuale di tipo nazionale e anche di tipo aziendale. Perché? Perché pur avendo noi 380 contratti collettivi nazionali di lavoro, se la memoria non mi falla, e avendo dei valori minimi orari fortemente differenziati, non si riesce a coprire tutta la forza lavoro potenziale e neppure quella esistente. E a un giovane o meno giovane, o un immigrato, sapere che comunque, in virtù di un meccanismo, sia esso di tipo contrattuale, sia esso di tipo legislativo, al di sotto di un certo valore monetario della prestazione lavorativa calcolata su base oraria non si va, è una garanzia importante ed è anche uno strumento unificatorio dentro un discorso di coalizione sociale. Poi è evidente che bisognerebbe, se fossimo in una fase di attacco e non solo in una fase difensiva, reimmaginare una costruzione contrattuale, più o meno come ha suggerito la FIOM. A me pare da tempo evidente che bisognerebbe ridurre in modo drastico, per dargli forza e autorevolezza maggiore, non per toglierla, il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Ne basterebbe, adesso non so se 5 o 6 o 7, ma insomma su quell'ordine di misura lì, certo non sull'ordine di 400 come i formaggi di De Gaulle, quando diceva come fate a governare un paese che ha 400 tipi di formaggio. E su questo costruire quindi una forza per cui il contratto collettivo nazionale, sia dal punto di vista retributivo e sia dal punto di vista normativo, sia accrescitivo rispetto ad eventuali norme legislative di protezione sul basso, e concependo anche naturalmente una contrattazione di secondo livello, a questo punto in base ai rapporti di forza ovviamente esistenti e quindi non di tipo obbligatorio, perché se no altrimenti sarebbe sostitutiva, che sia effettivamente accrescitiva. Attenzione qui, non ricordo chi lo diceva, ma comunque sono molto d'accordo, a diciamo così, il contenuto di welfare che si vuole dare alla contrattazione aziendale, perché questo è sì un piede di porco per la distruzione totale di un welfare nazionale, l'aziendalizzazione dei sistemi di welfare, vuoi sul versante della sanità, vuoi sul versante della pensione, vuoi su altri versanti dell'istituto welfaristico fino all'asilo, rappresentano fenomeni di corporativizzazione che sono esclusivi della grande maggioranza delle persone che sono al di fuori del godimento di questi diritti. Quindi bisognerebbe, come dire, con forza valutare e studiare una controffensiva che vada dal livello istituzionale al livello politico, ma qui lo accenno solamente, al livello della difesa del valore del contratto collettivo nazionale, e però senza contrapporlo a un istituto utile come potrebbe essere la determinazione o in sede contrattuale o in sede legislativa o cumulando le due iniziative per farla sfociare in un'unica, di un valore al di sotto del quale non si può scendere, monetario del lavoro su base oraria. Penso che la stagione referendaria potrebbe essere uno strumento estremamente utile per ridare forza, slancio, concretezza, implementazione a quella coalizione sociale di cui la FIOM è certamente una dei protagonisti. Sulla questione del lavoro, qualche temerario accenno, visto che ci sono persone assai più competenti di me su questo terreno. La mia modesta indagine sui processi di globalizzazione mi ha convinto che essi hanno comportato quella che si può chiamare una crisi dell'estensione del lavoro salariato nella sua forma classica, che non è la crisi dell'estensione del lavoro dipendente di cui parlava Rifkin. Anzi, al contrario, il numero quantitativo delle persone sottoposte ha un rapporto di dipendenza del lavoro è enormemente accresciuto su scala globale, poiché sono entrati in questo rapporto persone che lavoravano la terra o intellettualità diffuse. Ma indubbiamente la forma di lavoro dipendente salariata classica è entrata in crisi e non c'è bisogno di andare in paesi lontani per vederlo. Basta guardare l'Expo di Milano, dove per colpa di un accordo sindacale, questo spero mi sia concesso di dirlo e non per colpa di chissà quale cattivo e mostro nascosto, si è fatto un accordo per cui si ha un lavoro che di fatto è dipendente o dovrebbe esserlo, ma viene presentato come lavoro volontario. È una catena, è un anello della catena della formazione specifica del valore, che però è completamente gratuita da parte di quei giovani che l'hanno fatta. Poi si può proseguire sulle varie forme di lavoro servile che si incontrano anche all'interno della stessa catena di produzione del valore delle multinazionali, si può proseguire con il grande tema, giustamente toccato da Francesca Redavid, della precarietà in tutti i suoi aspetti, che sono molteplici e diversificati. Ora, fronteggiare tutto questo non è semplice. Sono anni che con il mio amico Nanni Alleva parliamo di un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori, ma dal punto di vista della produzione si incontrano delle difficoltà. Ora, non essendo giurista, tralascio l'elenco di queste difficoltà. Capisco però che esse ci sono e quindi bisognerà forse procedere anche con un certo pragmatismo su questo terreno. Uno dei terreni possibili è non concepire il discorso che viene fatto molto spesso delle forme di mutualismo semplicemente come forme di assistenza, anche perché, almeno nel nostro paese, inseguire e battere la Caritas su questo terreno è impossibile. Chi vuole tentarci, a tutti i miei auguri, ma temo che fallirà. Quello che invece possiamo fare è concepire il mutualismo in un altro senso, che è il senso di costruzione di nuove forme di lavoro di tipo cooperativo o di tipo autogestito in settori possibilmente innovativi. E qui gli esempi sono molti. Il capitale, che è più veloce e più furbo di noi, ben lo ha compreso. Tanto è vero che Evgeny Morozov, giustamente, sulle bande diplomatiche, può parlare di uberizzazione del mondo del lavoro. Ma non tutto è Uber. Per esempio, qui prima veniva detto bla bla car, non è la stessa cosa. Perché mentre per Uber è quasi la riproduzione della logica degli speedy boys, cioè il mezzo di produzione lo porti tu, il motorino, le lettere da consegnare te le do io, più fai in fretta, forma di cottimo, più guadagni e più freghi l'istituto statale delle poste, Uber è più o meno analogo, diciamo, come discorso. Il discorso di BlaBlaCar è un po' diverso, perché riguarda l'ottimizzazione dal punto di vista dell'abbassamento dei costi del prezzo del viaggio, che infatti non viene fatto in forma individuale ma in forma collettiva. Ora, quella idea, che è un'idea banale, io vado da qui a là, andiamoci in quattro e dividiamo la spesa di benzina, può essere la matrice per un discorso molto più ampio, dove si sposa la convenienza dell'abbassamento dei costi, la suddivisione guadagni, le forme di aggregazione che creano un nuovo tipo di socialità, la costruzione di nuove mediazioni e corpi sociali intermedi che si oppongono al discorso dell'intermediazione. È un po' il ragionamento, se ho ben capito, che fanno i giovani, beati loro, delle Officine Zero e di tante altre esperienze, il beati loro si riferisce ai giovani, e di tante altre esperienze di questo tipo, e che si potrebbe approfondire tenendo conto che vecchie forme invece di partecipazione del lavoro all'impresa subiscono la frusta dei processi di globalizzazione. Insieme, ma sotto il tuo primato intellettuale, abbiamo fatto un lavoro sul tema della partecipazione dei lavoratori all'impresa, e tu in particolare, Garibaldo, hai scritto molto sulla Mitbestimmung. Beh, non si può non vedere come, di fronte al caso Volkswagen, questa grande costruzione della socialdemocrazia europea, una francamente delle più importanti, delle più produttive, e mostri completamente la corda. Che cosa hai controllato tu, rappresentante dei lavoratori, che siedi nel comitato di sorveglianza della Volkswagen, a proposito di quanto succedeva nella Volkswagen nei paesi esterni o anche nelle lande interni alla Germania? Probabilmente assolutamente nulla. Ti sei più che altro preoccupato di quella che, a confronto del grande lavoro dipendente che esiste nel mondo ridotto in condizioni servili, potrebbe essere definita oggi quasi una moderna aristocrazia operaia. Ma lì mi fermo, perché poi il caso della Germania è ancora più complesso, perché è improprio parlare di un'aristocrazia in senso stretto, visto il contenimento dei salari che la Germania ha praticato lungo gli anni e che non ha certo abbandonato in questa situazione. Comunque questo è un terreno di studio, di approfondimento, ma anche di immediata implementazione pratica, quello delle nuove forme di lavoro collettivo, cooperativo, che forse ci potrebbe far intravedere un barlume di luce in un quadro che altrimenti si presenta molto fosco o addirittura disperato. Grazie, e ricordate che c'è alternative per il suo.
Grazie.